Benvenuti a The Debate, il nostro spazio di analisi e confronto sulle molteplici prospettive offerte dal nostro materiale di studio. Allora, immaginate di uscire da una riunione di lavoro, una di quelle estenuanti.
Le peggiori. Quelle interminabili.
Esatto, interminabili. L'aria nella stanza diventa viziata, ci si gira continuamente intorno agli stessi identici problemi e, insomma, non si arriva mai a un punto concreto. Poi, dopo 3 ore, qualcuno finalmente sbotta, allarga le braccia e dice: «Ma scusate, alla fine sono uscite 2 idee in croce».
Un classico. È un'espressione che usiamo e sentiamo usare costantemente.
Proprio così. E oggi esploriamo proprio questa banalissima eppure potentissima locuzione italiana. In croce. Perché, se ci pensate bene, questa frase porta sempre con sé una sfumatura molto specifica di scarsità, di insoddisfazione.
Sì, c'è sempre un certo malcontento di fondo.
Ma da dove deriva questa sua innegabile forza retorica? E questa è la nostra domanda centrale oggi. Secondo me, e questa è la posizione che difenderò, il vero motore semantico di questa locuzione risiede nella sua essenzialità visiva e strutturale. Cioè, è alla sua radice una superba rappresentazione geometrica dell'assoluto minimo indispensabile.
Capisco la fascinazione per l'aspetto visivo. Beh, ma io la vedo da un'angolazione completamente diversa. La mera struttura geometrica è del tutto insufficiente a spiegare l'uso linguistico. E soprattutto quel tono molto specifico che accompagna questa frase.
Quindi tu dici che non c'entra la forma?
C'entra, ma il nucleo dell'espressione non è la geometria in sé. Si basa piuttosto su un'eredità storica di sofferenza. E guarda, su un gusto, oserei dire teatrale per l'esagerazione e il lamento, che ci caratterizza profondamente.
Eppure prova a visualizzarla per un attimo. Quando diciamo che ci sono 2 cose in croce, stiamo letteralmente facendo appello a un costrutto basato sulla riduzione ai minimi termini.
Cioè, la croce, da un punto di vista puramente formale o architettonico, se vuoi, è una figura di una semplicità disarmante.
Mm? 2 linee.
Sono soltanto 2 linee che si incrociano. Un asse verticale, un asse orizzontale, fine. Non c'è assolutamente nulla di ricco, nulla di elaborato, nessun orpello. Denota qualcosa di prettamente scheletrico. Immagina un aquilone a cui è stata strappata via tutta la carta o la tela.
E cosa rimane?
Rimangono i 2 legnetti incrociati. L'ossatura. Manca tutto il resto. Ed è questo che dà l'idea di scarsità. Guarda, l'immagine dell'ossatura dell'aquilone è molto poetica, lo ammetto. Ma se la questione fosse puramente legata alla semplicità strutturale, perché non usare altre forme? Un punto è una forma geometrica ancora più essenziale di 2 linee che si incrociano. Una singola linea retta è più essenziale.
E perché no?
Eppure non diciamo mai, non so, sono uscite 2 idee appunto, o ho in tasca 4 soldi in linea. Perché? Perché la geometria da sola è muta, non produce intrinsecamente il lamento. La croce è storicamente associata a concetti di sofferenza, di fatica, di un peso enorme da portare.
Sì, ma oggi chi pensa davvero alla religione quando si lamenta in ufficio?
Nessuno in modo consapevole, certo. Anche se oggi abbiamo svuotato l'espressione del suo significato strettamente religioso nel parlato quotidiano, quel bagaglio storico rimane lì. È l'unico elemento in grado di donare alla frase il suo inconfondibile tono di disagio. È un'espressione di frustrazione emotiva, non una constatazione neutrale.
Ma sei sicuro che quel bagaglio storico sia davvero attivo quando parliamo? Cioè, l'hai detto tu stesso poco fa, l'abbiamo svuotata di quel significato. Quando diciamo 2 cose in croce, lo facciamo spesso per esprimere una pura constatazione di vuoto strutturale. Se entro in un negozio che sta per chiudere o che sta fallendo.
Mm-hmm.
E guardo gli scaffali vuoti esclamando: «Ragazzi, sono rimasti 4 prodotti in croce!» Beh, non c'è nessuna sofferenza atavica in quella frase. C'è un contrasto matematico e visivo. C'è l'attesa di un volume, gli scaffali pieni, e lo scontro con una realtà che è ridotta all'impalcatura. È la constatazione geometrica di un'insufficienza.
Capisco perché la pensi così, davvero. Ma vorrei offrirti una prospettiva diversa. Forse non c'è la sofferenza atavica del Golgota in quel supermercato, certo, ma c'è comunque un atteggiamento emotivo ben preciso. Non stai facendo un inventario neutrale del negozio.
Ma sto descrivendo un fatto fisico.
Fino a un certo punto. Non stai dicendo ci sono 4 prodotti che equivalgono al 5% della capienza massima. Stai comunicando una delusione. Stai dicendo siamo messi male, guarda che tristezza. Il senso di pochezza in questa espressione non è mai una misura oggettiva. È una delusione soggettiva e vissuta. Se fosse pura descrizione strutturale, non sentiremo quel tono lamentoso che invariabilmente l'accompagna.
Aspetta, aspetta però. La delusione nasce proprio dalla quantificazione. E qui entra in gioco una regola linguistica ferrea che applichiamo senza nemmeno accorgercene, cioè l'uso dei numeri. Non usiamo mai l'espressione in croce in modo vago, la leghiamo quasi sempre a numeri piccolissimi.
Sì, 2 o 4 di solito.
Esatto. Dichiamo 2 idee, 4 soldi, 3 parole, ma i numeri grandi. La parola croce qui funziona esattamente come un operatore matematico applicato a questi numeri. Serve a tracciarne i confini. Stabilisce che quel 2 o quel 4 non è un punto di partenza, ma è il massimo che si è riusciti a raschiare dal fondo del barile.
Ma questo rafforza la mia tesi. Il fatto che usiamo solo numeri piccoli dimostra che non stiamo facendo matematica, stiamo facendo teatro. Come mai non diciamo mai 10 cose in croce? Pensaci un attimo.
Beh, 10 è già un numero più alto.
Sì, ma metti caso che io mi aspetto di guadagnare 1.000 euro per un lavoro e me ne danno 10. 10 è un numero bassissimo rispetto all'aspettativa. È una frazione minuscola. Matematicamente sarebbe corretto evidenziare l'insufficienza. Eppure non dirò mai mi ha dato 10 euro in croce. La lingua lo rifiuta. Perché?
Perché 10 inizia a essere un numero che ha una sua complessità strutturale. 2 o 4 rappresentano i vertici essenziali di un incrocio. Sono i minimi termini della geometria.
O forse, e dico forse perché 10 non suona abbastanza tragico. La tua è un'argomentazione convincente, ma hai considerato che la frustrazione emotiva scavalca completamente la logica numerica. I numeri piccoli, il 2 o il 4, non servono all'aritmetica della frase, servono alla sua drammaturgia.
Drammaturgia addirittura?
Assolutamente sì. Innescano il nostro italianissimo gusto per l'esagerazione, per il lamento colorito. Non stiamo quantificando l'insufficienza, la stiamo letteralmente mettendo in scena. Il numero piccolo è la premessa per poter recitare la parte di chi ha subito un torto. Quando dico avevo 4 soldi in croce, sto preparando il palcoscenico per la mia recita della povertà.
Però, per mettere in scena questo teatro di cui parli, c'è bisogno di una scenografia tangibile. E la scenografia è la struttura. Tu insisti sul fatto che la parola croce porti con sé il peso del lamento per via della sua memoria culturale, ma sfido chiunque a percepire coscientemente questa origine.
Non è necessario che sia cosciente. È interiorizzata.
Sì, ma per il parlante contemporaneo dire 2 cose in croce è l'equivalente naturale di dire pochissimo. Riprendiamo l'analogia dell'edificio in costruzione o dell'impalcatura che facevo prima. Se io vado a un concerto e il palco è allestito malissimo solo con un microfono o un faretto, potrei dire c'erano 2 luci in croce.
Certo, capita spessissimo.
E in quel caso manca la carne, manca la pelle, ci sono solo le ossa dell'allestimento. La forza della frase sta nell'evidenziare l'assenza di tutto il resto, non nel rievocare chissà quale martirio.
Mi dispiace, ma non ne sono affatto convinto. Lascia che ti spieghi perché. Sono d'accordo che l'origine consapevole sia andata perduta. Nessuno pensa al senso religioso mentre critica l'illuminazione di un concerto rock, ma l'etimologia emotiva sopravvive alla sua etimologia letterale.
Etimologia emotiva? Una definizione interessante.
Ed è così. La lingua ha una memoria profonda. Pensa all'ambito lavorativo, che è forse dove questa frase dà il meglio di sé. Per tutto quel lavoro massacrante mi hanno dato 4 spicci in croce.
È un ottimo esempio, ma anche in questo caso 4 spicci in croce significa letteralmente il minimo salariale concepibile, è la base scarna di un pagamento.
No, aspetta, c'è di più. Se fosse solo una questione di impalcatura numerica o strutturale, la persona direbbe semplicemente mi hanno pagato poco o mi hanno dato pochi soldi. Inserendo in croce, chi parla sta invocando subdolamente un concetto molto più pesante. Sta evocando l'idea di fatica sprecata, di sudore non ripagato.
C'è un'ingiustizia.
Esatto. L'espressione prende un semplice compenso basso, che alla fine è un dato oggettivo, e lo trasforma in un'ingiustizia drammatica. È il fantasma emotivo della parola croce che colora la transazione economica. L'ossatura geometrica da sola non ha la capacità di farci sentire che, insomma, siamo messi male o che siamo stati sfruttati.
Capisco benissimo il tuo punto sull'ingiustizia percepita nel lavoro, ma come spieghi allora l'uso della stessa identica espressione in contesti in cui la fatica, lo sfruttamento o l'ingiustizia non c'entrano assolutamente nulla?
In che senso?
Prendiamo l'esempio di una conversazione. Parli con qualcuno che non ha nessuna voglia di chiacchierare. Metti un collega particolarmente laconico, gli racconti un problema complesso e lui ti risponde a monosillabi. E tu, tornando alla tua scrivania, dici a un altro collega: «Mamma mia, gli ho fatto 1000 domande e mi ha risposto con 2 parole in croce». Dov'è la fatica qui? Dov'è il lavoro sottopagato o il dolore storico?
La frustrazione è la chiave. È sempre lì.
Ma non c'è una sofferenza esistenziale. C'è solo la conferma della mia ipotesi sull'essenzialità estrema. Una risposta in croce è una risposta ridotta ai minimi termini della sintassi. Un sì, un no, forse un boh.
Sì, ma il punto...
Scusa, fammi finire. È priva di elaborazione, priva di frasi subordinate, priva di dettagli di contorno. È una conversazione scheletrica. L'espressione qui non veicola nessun dolore cosmico, veicola l'assoluta povertà del contenuto che ci è stato fornito. Descrive un limite strutturale netto nella comunicazione. Hanno rimosso tutta la polpa e ti hanno lanciato l'osso.
Stai ignorando la prima metà della tua stessa frase, però. Gli ho fatto 1000 domande e mi ha risposto con 2 parole in croce. Eccolo lì il trucco psicologico. 1000 contro 2. In quello scenario, la chiave di volta non sta nella struttura sintattica delle 2 parole. Sta nel contrasto violento e teatrale con l'aspettativa.
Il contrasto c'è, è innegabile.
E l'individuo non sta semplicemente descrivendo un collega taciturno con neutralità clinica. Si sta posizionando come vittima di una disparità comunicativa.
Vittima mi sembra una parola decisamente grossa per una chiacchierata alla macchinetta del caffè, non credi?
Ma è esattamente l'atteggiamento che assumiamo. Ci sentiamo derubati della conversazione che meritavamo. Questo crea un'enfasi che definirei quasi cabarettistica. Il bisogno psicologico di drammatizzare la nostra delusione di fronte a un interlocutore che non ci dà soddisfazione è ciò che ci spinge a usare in croce invece di dire «è stato molto breve». La povertà del contenuto, la scarsità strutturale di cui parli tu, è solo il pretesto. La performance della propria frustrazione è il vero obiettivo di chi pronuncia la frase.
Riconosco che la dimensione teatrale giochi un ruolo enorme nella pragmatica di come noi italiani usiamo questa espressione. Siamo un popolo che ama colorare i propri aneddoti, questo indubbio, ma insisto sul fatto che questa teatralità si debba appoggiare interamente sulla forza incrollabile della geometria per poter funzionare.
Perché ne ha bisogno, secondo te?
Perché il contrasto 1000 contro 2 che hai giustamente sottolineato è così efficace proprio perché evoca un'immagine visiva molto netta, l'immagine di un'enorme, caotica montagna di domande che partorisce alla fine un minuscolo e rigido incrocio di 2 linee. Il lamento ha disperatamente bisogno di una metafora visiva, solida, per essere compreso e condiviso da chi ascolta.
Quindi tu dici che senza l'immagine di quell'essenzialità estrema il lamento cadrebbe nel vuoto?
Esattamente. Se manca tutto il resto, se manca la carne, il senso di insoddisfazione non avrebbe un veicolo linguistico così appuntito. È la povertà della struttura visiva che autorizza e giustifica il lamento.
Potremmo dire che è proprio la nostra inclinazione culturale al lamento che ha selezionato tra tutte le forme geometriche possibili un simbolo storicamente gravato di fatica per descrivere la povertà quotidiana. Torniamo all'inizio della nostra chiacchierata. Perché avremmo scelto proprio la croce per descrivere 2 linee incidenti?
È la figura più immediata.
Potremmo benissimo dire «mi è detto 2 parole a X» o «avevano 4 prodotti a T». Entrambe sono lettere o forme che si basano esattamente su 2 segmenti essenziali. Sono strutture povere, ossature.
Ma in croce scorre molto meglio, foneticamente, ed è una forma immediatamente riconoscibile in un paese cattolico.
Riconoscibile sì, ma porta con sé un eco. Anche se l'italiano moderno ha completamente dimenticato la Via Crucis mentre si lamenta di una riunione su Zoom, la lingua in cui pensiamo trattiene nella sua memoria il peso specifico di quella parola. La lingua sa, a un livello forse inconscio, che la croce pesa, e quindi la usa per pesare la propria delusione.
Questo per me dimostra in modo inequivocabile che la geometria da sola è muta, asettica. Diventa eloquente, diventa lingua viva, solo quando viene immersa nel bacino della nostra storia emotiva e culturale.
Sei... Stiamo giungendo alla conclusione della nostra analisi di oggi ed è davvero sorprendente vedere come lo smontaggio di una singola minuscola espressione idiomatica di tre parole riesca a scoperchiare una complessità così vasta sul modo in cui comunichiamo.
È la magia della linguistica, in fondo.
Assolutamente. Tirando le fila delle nostre posizioni, abbiamo tracciato due percorsi argomentativi profondamente diversi. Da un lato abbiamo esplorato la locuzione in croce come una rigorosa e spietata metafora visiva, un costrutto linguistico che sfrutta l'immagine di una privazione strutturale, l'ossatura nuda e cruda delle cose, per descrivere con precisione chirurgica quelle situazioni in cui la realtà ci restituisce il minimo assoluto.
Dall'altro lato, però, abbiamo visto come questa struttura formale, per quanto nitida, non basti a se stessa. Abbiamo esplorato l'idea che in croce funga da contenitore, un veicolo linguistico che, volenti o nolenti, continua a trasportare l'eco storica di fatica e disagio. È questo fantasma emotivo che va ad alimentare il teatro del nostro lamento quotidiano. È la spinta psicologica a trasformare un semplice scaffale semivuoto o un compenso mediocre in una scusa perfetta per manifestare la propria indignazione.
Eppure, ascoltandoti, credo ci sia un solido, indiscutibile punto di convergenza tra le nostre analisi. Entrambi concordiamo senza riserve su un fatto. L'uso di due idee in croce o quattro soldi in croce non rappresenta mai in nessun caso una constatazione neutra del mondo.
Mai.
Che il suo motore primario derivi dal rigore della geometria o dal peso irrisolto della nostra memoria storica, questa locuzione funziona sempre come un potente, insostituibile amplificatore.
Assolutamente sì. Amplifica quel bruciante contrasto tra la nostra aspettativa di pienezza, che siano i soldi, i prodotti al supermercato o le risposte di un collega, e l'amara, deludente realtà della scarsità. Incarna il senso di insufficienza in un modo che un semplice e banale poco non potrebbe mai e poi mai eguagliare. È la dimostrazione perfetta di come il linguaggio che usiamo ogni singolo giorno mascheri concetti emotivi, storici e visivi profondissimi all'interno di frasi che gettiamo via con assoluta spontaneità. Quando qualcuno sbotta in ufficio allargando le braccia, non sta solo informando i presenti di un fatto oggettivo, sta letteralmente dipingendo un quadro della propria delusione, e per farlo usa i pigmenti di un'intera evoluzione culturale.
E questo ci suggerisce che la lingua che abitiamo offre innumerevoli spunti d'esplorazione, se solo ci fermiamo un attimo ad ascoltarla davvero. Oggi vi abbiamo presentato le fondamenta di questo dibattito, ma come sempre nello spirito del nostro format, non spetta a noi dichiarare quale sia la prospettiva definitiva o il vincitore assoluto. Lasciamo a voi, i nostri ascoltatori, il compito di riflettere su quale sia la vera anima che fa vibrare queste parole.
Già. La prossima volta che vi sentirete insoddisfatti per un servizio ricevuto o che vi sentirete ignorati durante una conversazione, prestate molta attenzione alle parole esatte che sceglierete per dar voce alla vostra frustrazione.
Esatto. Pensateci quando, uscendo dalla prossima estenuante riunione in cui non si è concluso assolutamente nulla, vi ritroverete a fissare l'impalcatura vuota di una lavagna bianca, domandandovi se la delusione che provate sia solo l'amara constatazione di uno spazio vuoto o l'eco di una fatica antica. Alla prossima!